pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Move it! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:16 minuti qui in diretta durante la rassegna stampa di oggi lunedì 7 dicembre. Come sempre cominceremo un po' dalle notizie di carattere locale per poi spostarci su quelle nazionali e infine internazionali. In particolare oggi rispetto alla cronaca nazionale faremo ancora una volta un po' un focus su il business dell'accoglienza relativamente ai profughi qui in Italia e in un certo senso visti dagli altri, quindi riprenderemo un articolo in realtà britannico per vedere anche come fuori dai confini nazionali viene un po' gestita questo business. Poi ci sposteremo, dicevo, sulla cronaca internazionale in cui parleremo un po' di debiti, diciamo dal mondo anglosassone, quindi da Inghilterra e poi Stati Uniti, e poi ci metteremo anche a parlare nuovamente di ambiente, dato che nella scorsa rassegna avevamo parlato della catastrofe avvenuta in Brasile, rifaremo un po' il punto anche in merito. Oggi purtroppo non ci sarà, a causa malattia, il collegamento per la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebau, ma lunedì prossimo riprenderemo la trasmissione andando a fare degli aggiornamenti su quello che sono gli accordi di Vienna, cosiddetti accordi di Vienna, e su come prosegue la guerra relativamente anche allo scontro interimperialista in corso. Io comunque vi ricordo i contatti di radiazione, quindi il 388 42 92 504, ma purtroppo vi devo anche invitare possibilmente a scriverci o via Facebook, la pagina appunto è aperta, quella di radiazione, oppure via Twitter, perché al momento il mio impedimento fa sì che non riesca ad accendere il telefono nonostante sia carico, oppure il telefono è morto definitivamente. Quindi se appunto avete notizie da segnalarci o commenti da fare, insomma, scrivete alle nostre pagine Facebook e Twitter. A tra pochissimo.
Ξέρεις πως πάει. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκάτιλα τα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκάτιλα τα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Άσε για λίγο μισή κόντρες της ηλίκια. Σε για λίγο τη μούρη στην άκρη και τα σταριλίκια. Πίστεψε με, δεν σου πάει το ταμπατζιλίκι. Πουτάνα είδες μόνο στο πρώτο σου χαρτζιλίκι. Να σου πω, ευκαιρία τώρα που σε βρήκα. Πως έχω αλλεργία σε κάθε είδους γλύκα. Το μόνο που τους μοιάζει κομμάτι απ' τη πίτα. Με όλα αυτά ξενέρωσα κι απ' τη δικιά μου βγήκα. Δεν με ενοχλεί που ο καθένας παίζει από ένα ρόλο. Δεν με ενοχλεί, δεν σε ενοχλώ κι αυτό είναι όλο. Άσε με μένα, εγώ τα βάζω με την πένα. Και μόνο σε αυτήν θέλω να βγάζω αποθυμένα. Yeah. Γράφω για εκείνους που δεν ζουν στην ησυχία. Και την πόλη μας γεμίζουν με χρώμα και με υγεία. Για εκείνους που κινούνται σαν σκιές μέσα στο βράδυ. Για τον καθένα που με νιώθει μάγκα είναι λάδι. Άκου, οι αλήτες μου βρίσκονται ναι παντού. Από το κανετού μέχρι και στα live των κου. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των πιταπής. Και στον βορρά στα live να τα σπάνε με του πιν τα skills. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου.
smug, ale czado nie lo mutia, to stawę o promo smug. Gadała postasy, a woda halasmena. Mono ja, lidę z kapy, wiki mu pena. Τι κι αν δεν ήταν baby, μας παράλληλοι. Έχω και αλήτες φίλους που είναι μες στο family. Να τα πως θα βγουν ένα-ένα. Τα σχόλια τα πικρόχωρα τους hater για μένα. Πριν βιαστείς θέλω να σου πω ρε μάγκα φως. Αλήτες θα βρεις και μες στην κλίκα των λαντούς. Αλήτες θα βρεις και στη γενιά που ακολουθεί. Τι εντύρα ψωτός και λόγος απειλή. Στίγμα νεολαίος νέων για ανεμιστήρας. Παίρνουν έξανα την έποχη του ραπ και της μπύρας. Για θέλεις να μιλήσουμε για αλήθινες σχολές. Τότε ψηλά τα χέρια όλοι μάγκες. Και στην πιάσεις να πεις πως τα έχω καλά με όλους. Τα χτύπια μου σε γράφω εγώ, δεν κλείφω κόλους. Όποιος κουστάρει μαζί του και με κανένα. Μόνο για αλήθειες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήθειες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Οι αλήτες δεν είναι μόδα, είναι σαν το ρίσκο που παίρνεις τη μία ρόδα. Κοίτα λίγο γύρω σου, είναι παντού. Είναι εκείνα τα παιδιά που βγάζουν κούστα στο παρκούρ. Είναι σαλάνια που ακόμα βάθουνε τρένα. Και σε inline άδες που έχουν γόνατα σπασμένα. Είναι οι skaters που δεν χρειάζονται ράμπα. Και οι beatboxers που το κάνουνε ακόμα μάγκα τσάμπα. Στους BMX άδες έχω βρει πολλούς αλήτες. Να κάνουν κόλπα μες στην πόλη μόνο τις νύχτες. Και σε κάποια πλατεία κάτω απ' τα γαλά έχω δει να κόνουνε ρήμες για πλάκα χωρίς αντάλλαγμα. Τα καλύτερα B-boys χωρίς αστεία. Τα έχω δει σε γηπεδάκια μπάσκετ χωρίς βραβεία. Κι αν εσύ ακόμα ψάχνεις το λόγο ύπαρξης. Οι αλήτες έχουν τρόπο έκφρασης και αντίδρασης. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα.
Ma è un cucciolo di radio! È radiazione!
Eccoci allora, sono le 9:22 minuti qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di oggi lunedì 7 dicembre. Dalla cronaca locale padovana, come spesso accade, non ci sono particolari notizie degne di nota, ma ci soffermiamo a pagina 12 del Mattino di Padova relativamente al Pala Congressi, che anche in questo caso ci offre un po' sicuramente uno spaccato della città, dato che viene qui raffigurato questo progetto virtuale del nuovo centro congressi visto dall'attuale terminal degli autobus su Viale della Pace. E relativamente a questo nuovo centro congressi, quindi all'ennesima colata di cemento appunto sulla città, l'articolo recita: Pala Congressi, basta polemiche, partiamo. Quindi abbiamo un po' le varie opinioni di Zilio della Camera di Commercio, piuttosto che di Pellizzari della Fiera Immobiliare. Tutti parlano di progetto pronto, e bene o male lo slogan che un po' viene riassunto in questo articolo è avanti a testa bassa. Quindi sul centro congressi affidato alla Vittadello, amministrazione e Camera di Commercio fanno quadrato con l'obiettivo di cantierare l'opera il prima possibile e premono sull'impresa di Limena, vincitrice dell'appalto, con una proposta economica giudicata eccessivamente bassa e poi sanata. Ci riferiamo appunto un po' alle varie inchieste, o meglio i vari problemi sollevati, e non a caso in un articolo subito qui al centro della pagina si tratta di pool, ovvero nel pool anche lo studio di IKEA e Veneto City. Quindi retroscena relativo al fatto che il consulente della Vittadello è l'architetto Daniele Agnolon, socio di Luigi Endrizzi. Quindi all'11 aprile 2014, quando la commissione giudicatrice della gara per la costruzione del centro congressi deve comunicare ufficialmente chi è il vincitore dell'appalto. Questo un po' per fare mente locale, e se l'offerta anomala perché troppo bassa della Vittadello può essere considerata congrua. A rappresentare l'azienda di Limena con un'apposita delega scritta si presenta Daniele Agnolon, assieme al direttore tecnico Fabio Dolfato, che però è senza delega. Non una persona qualunque, Agnolon è uno dei protagonisti di tanti progetti che riguardano sia la città che il Veneto, alcuni realizzati, altri mai portati a termine. Residente ad Abano, 61 anni, Agnolon vanta anche un passato di impegno politico. Attorno al 2000 è stato assessore all'urbanistica nella giunta di centrosinistra a Montegrotto, poi però si lega a Luigi Endrizzi, l'uomo che con il suo studio di ingegneria ha realizzato la lottizzazione IKEA a Padova Est. Ma non solo, Agnolon è colui che con Endrizzi ha seguito per intero il progetto di Veneto City, che però non è mai andato in porto, e noi aggiungiamo anche per fortuna. Comunque, tra i progetti di Agnolon poi c'è anche la riqualificazione dell'area ex Grosolia Cadoneghe, firmato assieme a Lorenzo Franceschini, Matteo Grassi e l'ex capo settore dell'urbanistica di Palazzo Moroni, Gianfranco Zulian. Un progetto che porta il marchio dello studio Endrizzi, i cui lavori di realizzazione sono iniziati lo scorso 14 settembre. Lo studio Endrizzi dunque è entrato come supporto tecnico nel progetto del Centro Congressi in Fiera, assieme alla Prisma Engineering. Quest'ultima è una service company per l'architettura, con sede a Villa Torre di Saonara, fondata nell'85 dagli ingegneri Bernardo Agostinelli e Luciano Viero. Nel pool di imprese, e qui appunto ci si ricollega al titolo, nel pool di imprese che si è aggiudicato l'appalto ci sono anche la Guerrato di Rovigo, la Parpaiola di Ponte Vigo d'Arzere e il consorzio stabile Pedron di Villa del Conte. L'impresa polesana, rappresentata da Giorgio Malimpresa, è un'azienda che opera in Italia e all'estero. La Parpaiola invece è conosciuta da molti padovani perché è ritenuta una delle più qualificate aziende nel settore del restauro, e poi ha realizzato tra le altre cose il centro infanzia della ZIP e alcuni parti dell'OIC della Mandria. La meno nota forse è il consorzio stabile Pedron, con sede a Villa del Conte, specializzata in impiantistica. E poi qui insomma si conclude con chi la guida, Flavio Pedron, nata 40 anni fa dalla fusione di tre diverse aziende. Ad ogni modo, per quanto riguarda questo Pala Congressi, leggiamo anche che una prima pietra è annunciata prima in primavera e poi slittata in estate, adesso pare essere prevista nel febbraio 2016. Poi i vari intrallazzi ci rivelano appunto che si stanno aspettando i tecnici, che sono loro insomma che devono lavorare. Poi insomma che l'approvazione di questo progetto definitivo sulla Vittadello praticamente avrà 90 giorni per completare il progetto definitivo. Una volta approvato anche quest'ultimo, potranno partire i lavori di demolizione dell'attuale Palazzo delle Nazioni. Nel frattempo i tecnici appunto stanno già eseguendo rilievi e carotaggi, quindi insomma, al di là di tutti i dubbi che salgono rispetto a questa Pala Congressi, a quanto pare il motto "avanti a testa bassa", che è citato proprio all'inizio di questo articolo, sembra insomma quantomeno calzante.
Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Sulla tua faccia passa l'ultima frontiera, 40 colpi a sera, chi dice ora fine della storia, l'esercito guardiano prima cosa spara. La notte più sicura nei quartieri alti e cara, è un viaggio e il ritorno, forse non c'è più nel giorno. Passi il tuo confine e diventerai un bersaglio, la dinastia dell'ordine ha ordinato fuoco, la vita dei pezzenti vale poco, al ballo mascherate un tributo, atea la città decisa, 40 botte al metro quadro dallo psicopatico in divisa. Io vengo dal mondo di sotto, il grande criminale viene dal grande salotto, delle strade scava la trincea, cambia idea la morte, da chi la prende torna a chi la crea, notte, perché la tentazione all'illegale resta sempre così forte. Tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero, ultima frontiera, ora spirali, di piramidi sociali, uno sfondo alla gola, tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero, ultima frontiera, ora. Ora bassi fondi gridano con tali braccieri, occhi seri, da lupo aprono sentieri, è un concetto planetario, nuovo scenario. Sul cielo rovesciato da New York a Quarto Giaro, emerge da qui una maduna d'ombra, a pagare i vostri sbagli di padri di famiglia, cristiani devoti al museo dell'orrore, per tutti i banditi fucilati sul portone, bisognerebbe prendergli una volta per tutte, ai confini della notte non c'è un innocente, pazzuche fuori strada come a Mosca all'ambasciata, vedo i giornalisti cani morti in giro, leccato il culo, lavando le coscienze comodi, da appartamenti messi al sicuro adesso, venite a correre la gara, a chi più resiste con la testa dentro il cesso. Tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero, ultima frontiera, ora spirali, di piramidi sociali, uno sfondo alla gola, tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero, ultima frontiera, ora. Piramidi sociali, uno sfondo alla gola.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Ed eccoci, quindi rispetto un po' a questo nuovo centro congressi in zona fiera qui a Padova e le relative, chiamiamole, anomalie, un altro articolo è pubblicato anche sul Mattino di Padova Online, quindi ci ricorda appunto che relativamente al centro congressi, nella giuria dell'appalto c'è stato chi ha lavorato proprio per la ditta vincitrice, quindi nella commissione giudicatrice Tiziano Pinato, che nel suo curriculum dice di aver lavorato per la Vittadello, che poi, come dicevamo prima, ha vinto l'appalto con un ribasso giudicato appunto anomalo. Quindi un'offerta anomala per eccesso di ribasso, è stata prima esclusa e poi ripescata la proposta economica della Intercantieri Vittadello per la realizzazione del centro congressi in fiera, un particolare che getta più di qualche ombra sul pesante ritardo che pesa sulla realizzazione dell'opera. L'inizio dei lavori, come dicevamo anche prima, era stato annunciato nella primavera scorsa, poi slittata ad agosto, adesso appunto in programma per febbraio 2016, e nella commissione giudicatrice appunto che ha assegnato l'appalto alla Vittadello c'è anche chi ha lavorato proprio per questa ditta, quindi sicuramente qualche dubbio sorge. Poi appunto la gara d'appalto, lo ricordiamo, si svolge nell'ultima parte di amministrazione del cosiddetto centro-sinistra, quando al timone c'era il vice sindaco Ivo Rossi, e delle 9 offerte pervenute solo 7 vengono giudicate. La Mantovani, infatti, che tra l'altro ai nostri microfoni abbiamo nominato più volte, si ritira nel maggio 2013, poi si perde tempo per le esclusioni delle offerte di Setten e Carron, poi riammesse dal TAR. Alla fine, appunto, il 16 dicembre del 2013, vengono attribuiti i punteggi della parte progettuale, che conta per il 65% della valutazione. Se la giocano in 3, ovvero il Consorzio Cooperative Costruzioni, che prende il massimo, quindi 65 punti, la Vittadello appunto con 61,58 punti e la Carron con 60,32 punti. Il giorno dopo appunto tocca la valutazione dell'offerta economica, che pesa invece per il 35%, poi la Carron fa un un'offerta appunto di 23 milioni e prende solo 5,35 punti. Il consorzio Cooperative Costruzioni offre di realizzare il centro congressi con 20,7 milioni e prende 22,88 punti, ma è la Vitadello a sbaragliare tutti con 19,3 milioni e prende 32,43 punti e ribalta la classifica appunto arrivando prima. Quindi un'anomalia, diciamo, che si riscontra fin da subito e da qui nascono, diciamo, un po' i primi dubbi. Si parla però anche di trattativa, quindi la corrispondenza tra RUP e azienda è fitta. Per tre volte appunto Gennaro chiede spiegazioni e la Vitadello replica. Sotto esame quindi finiscono i costi delle poltrone mobili della sala grande, poi gli arredi forniti dall'azienda Vicentina Ares, gli impianti elettrici della ditta rodigina Fiat Lux e gli impianti meccanici della Clima 2002, i cui prezzi appaiono particolarmente bassi. E ancora poi l'acciaio per le armature, le paraste esterne, le pareti in cartongesso, i pavimenti, i serramenti e quant'altro. Insomma, in tutto ciò un po' si riscontrano incoerenze. La più curiosa delle contestazioni però è quella che riguarda l'isolamento dell'edificio, perché con il cappotto esterno, secondo RUP, verrebbe a costare 115.271 euro in più rispetto a quanto preventivato. La Vitadello anche in questo caso risponde che è un malinteso, in realtà il cappotto si farà su parete interna, un errore appunto dovuto a indicazioni operative fraintese tra la ditta e il progettista giapponese. Alla fine della fiera, andando in conclusione, Gennaro si affida alla matematica, quindi calcola la media del costo a metro quadro di tutte le offerte arrivate, quindi 1.383 euro, che non si discosta più di tanto dalla Vitadello che propone 1.340 euro. Quindi l'azienda, secondo Gennaro, ha saputo far convivere gli aspetti funzionali distributivi con la parete, con la parte dimensionale che appunto definisce essenziale e minimale. Quindi insomma, tutto quanto viene un po' messo a tacere e a quanto pare si dà il via libera. Nel frattempo però, come dicevamo, a parte che ci sarebbe da giustamente pontificare su l'utilità di un nuovo centro congressi in zona fiera, data l'alta cementificazione della zona e in generale di tutta la nostra città, ma a quanto pare questo nuovo centro congressi, i cui lavori dovevano iniziare già in primavera, poi passati all'estate, sembra appunto che la prima pietra si poserà a febbraio. Vedremo un po' che cosa succederà. Sicuramente, rispetto un po' a tutti i dati che abbiamo velocemente letto, c'è decisamente puzza di sperpero di denaro.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione. Mal di testa, ascolta Radiazione.
E appunto sono le 9:38 minuti qui in diretta su radiazione.info. Un'ultima notizia di carattere locale riguarda un po' le varie bizzarre ordinanze del sindaco. Ricorderete appunto che qui a Padova, per chi ci stesse ascoltando da fuori, diverse ordinanze del sindaco Massimo Bitonci hanno obbligato tutta una serie di esercizi commerciali a chiudere decisamente presto. Quindi dopo un piccolo stacco musicale parleremo appunto del barber di Via Anelli risarcito dal comune.
Ma un cucciolo di radio! È Radiazione!
Io ero paziente, ero concentrato sui dettagli e salvavo la mia vita. Come cane di paglia, la sua storia antica, una spirale a girare tra il mio senso di colpa universale e tu che mi confondi, le idee che voglio chiare ora. Lascio andarmi fuori, lascio tutto fuori, la tranquillità dei ruoli, la via lattea degli errori. Quando cresci insieme, capita di essere crudele e ferire le persone a cui vuoi bene. E va bene, vedi come viene l'adattamento, non è il tempo per andare al passo del più lento. Per me è stato sul serio, ti volevo, non chiedevo altro che di essere dov'ero. Ora sono il pazzo che è me, lo spietato con me. Se fossi più sicuro di me, non andrei a sanguinare la mia bocca. Una mattanza su un pugno di ragazzi pazzi di speranza. Non è un addio, sei un fratello che ti vuole bene, quello sono io. Un nuovo giorno nasce blu come la sorte. Io inseguo i miei fantasmi e ti abbraccerò due volte. Uno è per l'amore, uno per la forza. Perderò la strada e troverò la mia salvezza. Staccarsi non è facile per niente, ma va bene. Il mondo sconosciuto, il mondo che mi appartiene. L'importante è non dimenticarsi nella notte. Conosco l'abbandono, la morte di un amante. Ogni volta una violenza e ogni volta che saprò di te farò i conti anche con la mia esistenza. Dimentico di tutto il tuo male, spingo ancora come un'onda nel mare. E così sono, un uomo ancora intero, sono come un veggente volo, nel sonno mi divoro. Ora so, ripartirò, sento dentro la pace che calma e più nessuna voce che parla. Ferito, questo almeno l'ho capito, se non va può anche andare, ma non all'infinito. Ritorno nel livello più basso, da solo mi addormento nell'ottavo piano di un palazzo. La rabbia la conosco, ma vola via presto. Dovrei almeno soffrire per alzarmi, ma non soffro. Ora sono il pazzo che è me, lo spietato con me. Se fossi più sicuro di me, non andrei a sanguinare la mia bocca. Una mattanza su un pugno di ragazzi pazzi di speranza.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:43 minuti, qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di oggi, lunedì 7 dicembre. Dicevamo prima dello stacco musicale che le bizzarre ordinanze del sindaco padovano Massimo Bitonci a quanto pare danno i loro effetti, ma più che altro sulle tasche dei cittadini, e difatti, e poi anche ovviamente a danno di chi vede il proprio negozio chiuso a orari assolutamente improponibili, ci riferiamo alla vicenda dell'ordinanza del sindaco che obbligava un barbiere nella zona di via Tomaseo, quindi vicino alla stazione dei treni, a chiudere il suo negozio alle 14. Di questo magari i nostri media hanno parlato relativamente ai kebab, quindi alle varie ordinanze che imponevano la chiusura prima alle 22, poi addirittura alle 20, alcuni addirittura alle 14, e per l'appunto i vari ricorsi hanno permesso di riaprire questi esercizi commerciali. La notizia appunto che si dà qui sul Mattino di Padova Online è relativa proprio al barber di Via Anelli risarcito dal comune. Quindi un'ordinanza lo obbligava a chiudere alle 14, dicevamo, ma i giudici rimborsano Etel e Jimadou, che riceverà nei prossimi giorni 4.230 euro comprese le spese legali. Quindi costretto a chiudere per via di questa ordinanza è ricorso al TAR ed è arrivato venerdì il via libera dell'amministrazione al pagamento. Quindi i soldi in questi giorni arriveranno sul conto di questo signore proprietario di un salone in via Tommaseo. Ovviamente il colore della sua pelle deve aver incentivato Massimo Bitonci a porre per l'appunto questa ordinanza bizzarra e assurda. Lo scorso 31 luglio, appunto, questa ordinanza lo aveva costretto a chiudere il negozio di barber ogni giorno alle 14, una decisione maturata, a detta del sindaco, per rispondere alle lamentele dei residenti in una zona considerata degradata. E quindi come combattere il degrado? Beh, evidentemente facendo chiudere i barbieri, viene da pensare. Il 14 ottobre, appunto, l'ordinanza era stata sospesa dal TAR, comunque parliamo del 31 luglio prima, e quindi in mezzo abbiamo agosto, settembre e poi arriviamo fino al 14 ottobre prima della sospensione di questa ordinanza. E quindi il 26 ottobre il barbiere nigeriano riceveva una nuova ordinanza che fissava un nuovo orario, ovvero dalle 8 alle 12.30 e poi dalle 15 alle 18.30. I giudici poi della terza sezione del tribunale amministrativo hanno deciso quindi che il ricorso di Etel e Jimadou contro la prima ordinanza fosse improcedibile. Il commerciante però ha subito un danno e quindi deve essere risarcito. Il barbiere quindi ha mostrato ai giudici il libro dei corrispettivi dell'azienda, da cui si può notare come dopo la riapertura di ottobre il negozio guadagni in media 80 euro e 90 centesimi in più ogni giorno, e per questo motivo Ejimadou riceverà un rimborso di 1.500 euro per i danni subiti, più 650 euro spesi per il contributo unificato per il ricorso al TAR e i 2.080 euro spesi per l'assistenza legale. Un totale appunto di 4.230 euro sborsati, per così dire, da Palazzo Moroni. Quindi non è la prima volta che l'amministrazione si trova a dover pagare le spese per commercianti colpiti da ordinanze sindacali che si rivolgono al TAR. È accaduto, dicevamo, anche per il negozio di kebab di Piazza delle Erbe, a cui era stata imposta la chiusura alle 14, dopo un accoltellamento avvenuto in piazza, come se questo episodio fosse colpevole il proprietario dell'esercizio commerciale. E in più ci sono anche le spese legali sostenute dal comune per querele poi finite in un'archiviazione. Quindi Etel e Jimadou nigeriano non è un negoziante qualsiasi, ci ricorda anche questo articolo sul Mattino di Padova. La sua storia è stata raccontata da molti giornali, ricordando come sia l'ex barbiere di Via Anelli, quindi per molti che hanno vissuto nel ghetto, chiamiamolo così, del condominio Serenissima, dove tagliava i capelli nell'androne di uno dei palazzi oppure in mezzo al piazzale. Nel 2007 ha però aperto questo negozio in via Tommaseo e per l'appunto il suo impegno nell'aprire un esercizio commerciale è stato premiato con un'ordinanza, dicevamo, assolutamente bizzarra. Ora come ora il risultato appunto di questa ordinanza è il fatto di aver arrecato un danno a questo cittadino e poi al fatto che 4.230 euro evidentemente saranno presi dalle casse del comune, quindi insomma soldi dei cittadini e non certo di Massimo Bitonci per il risarcimento e poi per le varie spese legali.
Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Woo-hoo! E ci spostiamo ormai sulla cronaca nazionale, dato che sono le 9:49 minuti e insomma un po' di Padova abbiamo parlato e di sicuro non ci sono particolari notizie degne di nota. Ci spostiamo quindi sul sito di InfoAuto, dove da un articolo pubblicato ieri l'altro nel weekend apprendiamo che a Torino è avvenuta una nuova occupazione abitativa. Quindi dal titolo "Senza casa non so stare", benvenuti in via Modane Civico 5. Quindi sono passate alcune settimane dallo sgombero della palazzina di via Giacinto Collegno e nonostante la solidarietà del quartiere, una decina di famiglie tra donne, uomini e bambini senza casa o sotto sfratto fu messa per strada nella totale indifferenza delle istituzioni. Solo proposte tampone, un po' come quelle che vediamo qui a Padova quando le famiglie sfrattate e sgomberate vengono mandate alla casa colori, quindi insomma in situazioni di promiscuità anche con parecchie altre persone, non certo in una situazione degna di essere chiamata abitativa. E appunto anche a Torino solo proposte tampone, quindi ospitalità presso una palestra della Protezione Civile e permanenza per poco tempo in strutture di fortuna. Questo ciò che seppe offrire il Comune di Torino. Un paio di famiglie accettarono, ma la stragrande maggioranza rifiutò, nonostante le minacce della polizia, quelle che erano palesi prese in giro. Da allora queste persone hanno dovuto arrangiarsi per poter avere un tetto sopra la testa, contando solo sulla solidarietà di chi conosce il dramma di uno sfratto. Oggi però, alla vigilia dell'inverno, il rischio di non riuscire ad avere una sistemazione si fa concreto, con auto o garage come unica alternativa. Per questo, appunto, per poter avere una casa decente, l'occupazione rimane l'unica possibilità. In una città, quindi, come quella di Torino, con migliaia di palazzi vuoti, avere gente senza dimora diviene il segno della profonda ingiustizia che ci circonda. Proprietari assenti che lasciano nel degrado migliaia di alloggi da un lato e uomini, donne e bambini costretti alla strada. In mezzo le istituzioni incapaci di dare risposte ai bisogni nella ostinata difesa della legalità, che senza giustizia sociale è solo una parola priva di significato. Quindi le palazzine vuote, conclude questo articolo appunto pubblicato su InfoOut, sono un lusso che la città di Torino non si può permettere. Le famiglie sgomberate appunto di via Collegno hanno deciso di occupare l'edificio di via Modane, abbandonato da tempo, per riaffermare con forza che il diritto alla casa è imprescindibile per una vita dignitosa. Quindi un'occupazione come atto di coraggio e sicuramente un esempio da parte di queste famiglie che ci insegnano a non abbassare la testa quando la crisi ci travolge appunto con tutto il suo carico di sofferenza.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Ma c'è anche chi ti ha pena, nemmeno compassione. Fottuti anche a casa l'Africa e dei neri, non le rompi i coglioni. Compassione, fottuti anche a casa l'Africa e dei neri, non te rompi i coglioni.
Ci sono le 9:56 minuti e proseguiamo con la cronaca nazionale, con la rassegna dal web. Ci spostiamo sul sito di contropiano.org, che rilancia una mobilitazione sabato 12 dicembre, ovvero Firenze in piazza contro Renzi e il renzismo. Quindi dall'11 al 13 dicembre la Leopolda ospiterà per il sesto anno consecutivo la kermesse del Partito Democratico, ovvero tre giorni in cui l'attuale partito di governo mostrerà i cosiddetti miracoli compiuti e i traguardi raggiunti. Un blocco di potere, quello appunto dei cosiddetti rottamatori, che di fatto è ormai consolidato e capillare, ben voluto da Confindustria, padronato e classe dirigenti europee in generale, ma sempre più circondato dal malcontento generalizzato e dalle contestazioni di cui sono obiettivo Renzi e i suoi ministri. Quindi si legge in questo appello che abbiamo deciso di dare il nostro benvenuto, portando tutta la nostra contrarietà al governo, al Ducetto Fiorentino e ai suoi fedelissimi, proprio nella nostra città, quella che il PD sta svendendo, devastando, per renderla appunto funzionale agli interessi di pochi privati e vetrina politica della propria fama personale. Ovviamente non c'è da stupirsi dell'ampia composizione che avrà questa manifestazione, dato che questo governo, come i precedenti, sta ormai portando avanti da anni una guerra contro le classi più deboli, che spazia su tutti gli aspetti della nostra vita. E in questo appello, firmato da molte realtà fiorentine, ci sono di fatti i punti che muovono questa doverosa contestazione, ovvero contro la guerra e la NATO, perché la guerra porta sfruttamento, perché rafforza il potere delle classi dominanti, perché i soldi per la guerra si trovano sempre, come dimostra l'aumento in spese militari, e la decisione, per quanto riguarda le spese per la sicurezza, di andare in deroga al patto di stabilità. Quindi i nostri diritti sono sacrificabili, al contrario delle armi necessarie per condurre guerre per mezzo mondo a uso e consumo degli interessi di pochi e a danno di intere popolazioni. Contro la buona scuola, questo è un altro punto fondamentale che viene riportato in questo appello, quindi contro la buona scuola e la cancellazione del diritto allo studio, per una scuola pubblica per tutti e tutte, perché ci opponiamo fermamente alla cancellazione del diritto per tutti ad un'istruzione di qualità. Quindi dai costanti tagli all'apertura, all'invasione dei privati, sia nella didattica che negli spazi fisici, per rendere gli studenti sempre più funzionali alle necessità del padronato, per fornire appunto manodopera gratuita con la scusa dei tirocini e dell'alternanza scuola-lavoro, e quindi dalla dittatura del merito e alla riduzione delle borse di studio e dei servizi, fino ai finanziamenti differenziati tra istituti di serie A e di serie B, passando per la riconferma dei fondi alle scuole private. Tutto appunto per trasformare la scuola da servizio pubblico ad azienda. Contro il Job Act e l'accordo di rappresentanza per la difesa dei nostri diritti sul posto di lavoro, ovviamente perché siamo stanchi di essere sempre più precari, sempre più ricattabili e sempre meno retribuiti, contro i grandi eventi e la corruzione per un uso appunto delle risorse economiche a favore delle classi più deboli, perché appunto da Expo al Giubileo questi eventi, come sappiamo, sono uno spreco immane di risorse, ovviamente risorse pubbliche a favore di corrotti, di speculatori e di mafiosi, e sono anche la prepista di norme liberticide come il divieto di sciopero nei periodi di grandi eventi e giustificazione al sacrificio delle più basilari norme sul lavoro, quindi si va dal lavoro gratuito e precario oppure sottopagato fino alla totale cancellazione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Contro la privatizzazione e la svendita del patrimonio pubblico ai privati pur di far cassa, perché appunto al privato, come è ovvio che sia, interessa il profitto e non certo la qualità o l'accessibilità del servizio, e sono fatti sicuramente ben dimostrati anche dal caso proprio fiorentino, ma non solo, ad esempio relativamente all'ATAF, fino agli asili nido, fino alle mense. E poi contro l'inceneritore, l'aeroporto e la TAV in difesa della nostra salute e del nostro territorio, perché mentre decidono di gasarci a colpi di diossina e nanopolveri di inceneritori e TAV, devastando il territorio e l'ambiente, ci impediscono anche di curarci, come dimostrano i recenti tagli ulteriori alla sanità, l'estensione del ticket e la riduzione del livello di cure gratuite, mentre i presidi sanitari di quartiere chiudono i battenti. E ancora contro il piano casa e l'articolo 5 in difesa del diritto all'abitare, perché ovviamente a chi di fronte all'emergenza abitativa in peggioramento chiedeva il blocco di sfratti e sgomberi e più case popolari, il governo ha risposto con l'articolo 5 che, come abbiamo detto tante volte, vieta residenze e allacci agli occupanti, cancellando tutti i diritti e peggiorando ulteriormente le condizioni di vita di intere famiglie. Contro la repressione, infine, e tutte le norme liberticide, perché la guerra sarà, lo si vede già in Francia, una giustificazione alla creazione di stati di emergenza e all'emanazione di leggi autoritarie che restringono ulteriormente spazi di agibilità e vanno a colpire chi lotta perché si rifiuta appunto di pagare le conseguenze di questa crisi. E infine contro fascismo, razzismo e guerra tra poveri in difesa dei valori dell'antifascismo, perché non cadremo nella trappola di chi ci vuole pronti ad azzannarci tra sfruttati e oppressi in nome di una differente provenienza nazionale, perché non tollereremo l'esistenza di nessuna organizzazione fascista. Quindi questi sono un po' i tanti punti assolutamente necessari e attualissimi che vengono che un pochino ho riassunto, ma che vengono approfonditi in questo appello appunto promosso da tutta una serie di realtà fiorentine, dicevamo, per una mobilitazione sabato 12 dicembre che sarà per le strade di Firenze contro Renzi, contro il razzismo e un po' contro appunto il modello PD e tutto ciò che rappresenta, quindi insomma dai tagli allo stato sociale, ai grandi eventi, alla guerra.
Ascolta Radiazione.
di radio. È radiazione.
Ed eccoci, sono le 10:07, qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di oggi, lunedì 7 dicembre. Dicevamo appunto all'inizio della trasmissione che relativamente alla cronaca locale avremo parlato anche nuovamente di accoglienza e del giro d'affari che ruota intorno a questo tema, ma in questo senso anche visti dagli altri. Quindi prendiamo infatti un articolo a pagina 38 dell'Internazionale, pubblicato sul The Guardian, quindi nel Regno Unito, e tratta proprio il giro d'affari dell'accoglienza. Quindi, a cominciare dal fatto che il governo italiano dà 35 euro al giorno ai privati e ai centri d'accoglienza per ogni richiedente asilo ospitato, ma spesso i soldi non sono usati per fornire beni di prima necessità. Quindi il gas e l'acqua erano stati chiusi da giorni quando Lessena e i suoi coinquilini, un gruppo di richiedenti asilo dalla Costa d'Avorio che vivono a Napoli da più di un anno, hanno deciso di organizzare la protesta. Hanno lanciato dal balcone del loro appartamento i secchi della spazzatura e un vecchio divano arancione. Poi sono arrivati i poliziotti. In assenza di un impianto idraulico funzionante, la puzza nell'appartamento era insopportabile. Lessena, 34 anni, racconta che perfino il ragazzo che gli portava da mangiare ogni giorno pasta aveva smesso di venire. «Siamo stati abbandonati», dice. In Costa d'Avorio, Lessena è sopravvissuto a un'aggressione con l'acido e ora ha cicatrici sulla spalla sinistra e sul collo. Racconta di essere andato spesso alla polizia per protestare, perché i proprietari dell'edificio, pagati dallo Stato italiano per ospitare i richiedenti asilo, non erano rintracciabili. Pochi giorni dopo la protesta, i richiedenti asilo sono stati trasferiti. Lessena è uno dei quasi 100.000 migranti ospitati quest'anno in Italia, a un costo di circa 1 miliardo e 162 milioni di euro, una spesa doppia rispetto al 2014. Il compito di prendersi cura di loro è affidato soprattutto a organizzazioni umanitarie, privati cittadini, aziende e cooperative sparse in tutta Italia. Molti richiedenti asilo sono stati sistemati in enormi centri di accoglienza, tra cui quello di Mineo, in Sicilia, il più grande d'Europa. Altri vengono mandati in strutture più piccole, dove proprietari di case, gestori di alberghi e ristoratori hanno trasformato lo spazio disponibile in alloggi. Si tratta di un affare redditizio. I proprietari delle strutture vengono pagati 35 euro al giorno per ogni richiedente asilo che ospitano. Quindi, sulla carta, i richiedenti asilo godono di alcuni benefici che dovrebbero consentirgli di integrarsi nella società italiana e di vivere in modo sano, quindi cibo, cure mediche, sostegno psicologico e un contributo appunto di 2,50 euro al giorno. I richiedenti asilo appunto sono spesso descritti dai politici di destra guidati da il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, come persone che fanno una vita comoda con i soldi dello Stato. La realtà è ben diversa. Molte delle persone che lavorano con i richiedenti asilo affermano che il giro d'affari legato all'accoglienza sia inquinato dalla corruzione e influenzato da grandi gruppi criminali che approfittano di un'emergenza nazionale per arricchirsi. I migranti sono concentrati soprattutto al sud, dove l'influenza della criminalità organizzata è forte. Dell'opportunità di guadagni illegali parlava Salvatore Buzzi, al centro dell'inchiesta nota come Mafia Capitale. Lo scorso anno Buzzi è stato intercettato mentre al telefono spiegava che il traffico di droga rendeva meno dell'accoglienza dei richiedenti asilo. Gianluca Petruzzo, responsabile nazionale dell'Associazione 3 Febbraio, un gruppo che si occupa della tutela dei diritti umani, afferma che per quanto riguarda l'accoglienza, l'Italia è in perenne stato di emergenza. Per esempio, quando le autorità vengono a sapere che in Sicilia stanno per arrivare 1.000 migranti, cercano in fretta e furia un luogo dove sistemarli. E spesso non pubblicano nemmeno il bando. In una zona nord di Napoli c'è un ristorante che ospita 300 persone in un'unica stanza. Ci sono alberghi dove in una camera attrezzata per 3 persone vengono ammassati letti a castello per 8 richiedenti asilo. Petruzzo sostiene di aver visto addirittura dei richiedenti asilo che sono stati portati nelle aziende agricole delle persone che li ospitavano per lavorare 12 ore al giorno e ricevere in cambio solo 10 euro. Mi indigno soprattutto quando vado in un centro d'accoglienza e sento dire da chi lo gestisce frasi tipo «Che ci vuoi fare? Sono africani, gli diamo cibo e acqua, cos'altro vogliono?» I proprietari di questi centri pensano di avere davanti delle bestie, non delle persone. C'è chi dice che le condizioni precarie in cui sono costretti a vivere molti richiedenti asilo siano dovute al fatto che l'Italia non riesce a gestire i numeri elevati di migranti. Secondo altri, invece, l'Italia avrebbe adottato di proposito un sistema lassista per dissuadere le persone a restare. Petruzzo non crede che la lunga attesa che deve sopportare chi ha fatto domanda d'asilo nel paese sia un caso. Anche se molti dovrebbero essere convocati dalle autorità locali nei 60 giorni successivi al loro arrivo, la maggior parte dei richiedenti asilo deve aspettare 8 mesi prima di essere ascoltata e altri 6 mesi prima di ottenere una risposta. In quel lasso di tempo non hanno il permesso né di lavorare né di lasciare il paese. La Sena è arrivato in Italia al termine di un viaggio molto duro, compiuto nel 2014 dalla Libia a bordo di un canotto semisgonfio. L'uomo racconta di aver visto annegare un suo amico e la sua fidanzata. Arrivato a Napoli, Lessena è stato portato in un edificio di un'azienda che controlla una ventina di altre proprietà. I richiedenti asilo sostengono di non aver ricevuto i beni di prima necessità a cui avrebbero avuto diritto in base ai contratti che chi ospita ha stipulato con le amministrazioni locali e le autorità. Lessena racconta che hanno chiuso l'acqua e la luce nell'alloggio in cui si trovava con gli altri, nonostante le proteste presentate alla polizia, che si era offerta di fare da intermediario tra i proprietari e gli inquilini. Un rappresentante dell'azienda in questione ha rifiutato di commentare queste dichiarazioni. Neanche l'ufficio del prefetto di Napoli ha voluto commentare e non ha fornito informazioni sui soldi versati dello Stato italiano all'azienda. E infine, qui appunto abbiamo anche l'ultima testimonianza di questo ragazzo che racconta che in Costa d'Avorio faceva il grafico, quindi che disegnava magliette e vorrebbe riprendere a farlo per poter mandare un po' di soldi a casa alla sua famiglia. Ancora per l'aggressione subita riporta danni al collo e alla spalla e ovviamente qui in Italia non ha ricevuto cure mediche. E rimanda il desiderio di avere i documenti, che quando potrà avere i documenti potrà tornare libero e potrà insomma tornare a vivere.
Ascolta Radiazione.
Mind.
Io ascolto radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Rieccoci, sono le 10 e 19 minuti, quindi adesso ci spostiamo sulla cronaca internazionale. Siamo a pagina 107 dell'Internazionale, che titola Sotto un mare di fango. Ci riferiamo appunto al disastro ambientale che lo scorso mese ha colpito il Brasile, di cui avevamo parlato anche nella scorsa rassegna, e adesso facciamo un po' anche il punto della situazione. Quindi dall'Economist appunto si parla di questo crollo della diga di una miniera di ferro in Brasile, quindi la conseguente colata di fango e detriti che, come già dicevamo lunedì scorso, ha raggiunto l'Atlantico. Lunedì scorso non avevamo ancora parlato del raggiungimento dell'oceano, invece adesso purtroppo si tratta proprio di una catastrofe ambientale che le autorità ovviamente non sanno gestire. Quindi due settimane dopo il cedimento di questa diga, che conteneva più di 40 milioni di metri cubi di scarti di lavorazione di una miniera di ferro nel Brasile sudorientale, il fango ha cominciato a riversarsi nell'oceano Atlantico, lasciandosi dietro una scia di distruzione. Almeno 12 ci sono i morti, più di 600 sono gli sfollati e intere zone della vicina città di Mariana sono state spazzate via. Danni appunto a un importante ecosistema. I danni sono incommensurabili, e la ministra dell'ambiente brasiliana Isabella Teixeira ha definito l'incidente il più grave disastro ambientale del paese. Il fango appunto ha invaso tre quarti del fiume Doce verso valle, e prima di sfociare nell'oceano il Doce scorre per 850 chilometri negli stati di Minas Gerais ed Espírito Santo. Non è ancora possibile quantificare i danni, e la Samarco, di cui appunto avevamo già parlato, quindi questa joint venture tra la brasiliana Vale e l'australiana BHP Billiton, che gestisce la miniera, insiste nel dire che il fango non è tossico. Tuttavia è ricco di silice, un sottoprodotto dell'estrazione del minerale di ferro che, mischiato all'argilla ed essiccato, diventa simile al calcestruzzo, e sono a rischio 1500 ettari di foreste che sorgono lungo le sponde del fiume. Secondo le stime appunto elaborate al computer, il fango contaminerà 10 chilometri di litorale, ma secondo la ministra Teixeira ci vorranno 4 mesi per avere una valutazione accurata. Quindi la colata di fango al momento sta distruggendo la vita acquatica, intasando le branchie dei pesci e uccidendo il plancton di cui si nutrono altre creature, e ha reso l'acqua troppo torbida per essere depurata, causando l'interruzione della fornitura idrica ad almeno 800.000 persone. I pesci, intanto, che si sono spostati a valle, stanno morendo per via dell'acqua salmastra vicino al delta, e ne sono già state rimosse 8 tonnellate. La Samarco appunto dava lavoro a quasi 2.000 dei 60.000 abitanti di Mariana e altre migliaia di persone impiegate nell'indotto e al porto di Anchieta nello stato di Espírito Santo. L'azienda appunto istituirà un fondo per le vittime, che tuttavia non compenserà la perdita del lavoro né tantomeno la perdita di vite umane. Ed è in dubbio lo stesso futuro della Samarco, perché l'incidente ha ridotto l'attività e ovviamente i ricavi. La società dovrà sborsare 1,7 miliardi di real, quindi circa 417 milioni di euro, solo per pagare le multe, i costi di bonifica e i risarcimenti. La cifra ovviamente è destinata ad aumentare. Secondo gli esperti del Congresso brasiliano, il totale si aggirerà tra i 10 e i 14 miliardi di real, senza contare le spese delle cause civili. Le autorità, come sempre, come spesso accade in ogni angolo del globo, hanno reagito con lentezza, anche se la stagione delle piogge è in arrivo e minaccia di far risalire i cumuli di fango a monte, non è ancora stata fissata la data per rimuoverli. I piani di riforestazione necessari da tempo si stanno mettendo a punto solo ora. Le foreste appunto coprono tra l'11 e il 13% del bacino del fiume Doce, circa la metà quindi di quanto stabilito dalla legge. E se il problema in parte è legato alle proporzioni del disastro, la risposta all'emergenza è stata rallentata anche dalle rivalità istituzionali. Infatti, andando in conclusione rispetto a questo articolo, i tribunali statali e federali si scontrano nelle sfere di competenza, così come i pubblici ministeri. Quindi, dopo che il governo federale ha ordinato alla Samarco di fermare con le boe il flusso diretto verso l'Atlantico, le autorità invece dello Stato di Spirito Santo hanno imposto la rimozione delle barriere per evitare l'accumulo di fango nelle città. I volontari invece stanno tentando di rimediare alle mancanze delle autorità e gli scienziati sono accorsi per valutare i danni e il fotografo Salgado, la cui ONG Istituto Terra sta ripiantando tratti di foresta atlantica, ha presentato appunto un progetto di conservazione. Ovviamente niente di tutto questo, conclude l'articolo, può però sostituirsi alle istituzioni che comunque, aggiungo, di sicuro anche in questo caso si dimostrano indegne come sempre di amministrare le nostre vite. Ovviamente, anziché parlare della perdita di vite umane, di quelle che poi si continueranno a perdere e della distruzione che stanno causando, si fanno invece i conti sui vari miliardi da sborsare per le bonifiche.
Ma un cucciolo di radio. Radiazione!
Nazionali ci fottono il vento, le basi militari danno inquinamento, rappresento il movimento, via alle basi,
guarda intorno,
in ogni abita, in ogni città di provincia su mari, zona militari,
esigumenti, no via sufficienti, puro su gelusi, tanti vigendi,
si tanti vigau de mala manera, ti servivo botta sa guerra in domallena,
che ne virmissu si tanti vigau, no subi vendi a su costau,
no su soleu su firma e costu scempiu, de brato bello, votus esempiu,
cana lotta cai, non la vida mai, casa coscienza non stanno da vori ti arrestai,
poi in diserrai, tanca se montis, poi dintinai tutto gustu ghiointi, ma c'è sti un'idea che brinda dai menti, sempre più fotti, sempre ai nanti,
dammi una mano, americano.
Dammi una mano, se ci infuochiamo, mandiamo via anche quello italiano. Siamo seduti su una bomba che è pronta a scoppiare.
Alla Maddalena, la base nucleare.
Dichiarate già la guerra contro la prepotenza.
E inizia la pazienza nel popolo a mancare.
Dammi una mano. A io che ci infoghiamo, ci mobilitiamo, andiamo tutti in piazza.
Alle dimostrazioni
e a bloccare in massa
le esercitazioni.
Casi se ci metta snosi, voi ti firmai. Fottaiaia, sorretta, nel ticette, goppai. Su pralini de babu.
Sa gente su mercato.
Ore risite su bar.
E tanto su vicina.
E sa bello gioventù de gusta de resolana. Sa su tempo venido. E sti grasa mangiaru, se che tendi su banda tu cantu sacenti, caseo su callenti, ti sei infoghendi.
Dammi una mano, a mandare via l'invasore americano.
Dammi una mano, se ci infoghiamo, mandiamo via anche quello italiano.
Dammi una mano, a mandare via l'invasore americano.
Dalla Gallura al Campidano, alza sta voce e torna sta mano.
Ragazzoni, uno reggaetoni contro soccupazioni, una repentina contro soccupatura, cassa rima in sardo è sta nostra cultura, con sa chitarra samora cilena, sarratantina samora portoricana,
perché il pueblo de Vieques es un pueblo hermano, si ti agrada con su suono in sandu, hacia sa mano,
dammi una mano, dammi una mano, a mandare via l'invasore americano.
Dammi una mano, se ci infoghiamo,
mandiamo via anche quello italiano.
Dammi una mano, dammi una mano,
a mandare via l'invasore americano.
Dona sa mano, dona sa mano, forza Parisi, Barbagia, Locutoro, Campidano.
Dottor Rercher ci fosse, Sergio D, 2006, Alex B, Cisesi.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, sono le 10:30 minuti qui in diretta su radiazione.info e questo stacco musicale un po' mi apre anche una nuova notizia, sempre dall'internazionale a pagina 34, parliamo quindi di basi militari, noi ovviamente sul nostro territorio ci riferiamo a quelle statunitensi, insomma, che da un bel pezzo occupano parecchie delle nostre città con tutti i relativi danni che producono sia nel nostro territorio e soprattutto con le missioni di morte che esportano in giro per il mondo. A quanto pare, dato che ai nostri microfoni, insomma, costantemente parliamo di guerra, di scontro interimperialista in corso, diamo un altro elemento che di sicuro rimane un po' in tema, dato che la Cina ha firmato un accordo di 10 anni con il Djibouti per costruire la sua prima base militare in Africa. Una notizia appunto che circolava da tempo e il 26 novembre scorso il governo l'ha confermata. Pechino appunto ha precisato che si tratterà di una base logistica e per il rifornimento delle sue navi impegnate nelle cosiddette missioni di peacekeeping e contro la pirateria, e quindi il South China Morning Post scrive che la Cina è un po' troppo evasiva quando si parla di struttura logistica, che lo si chiami avamposto, base o in qualche altro modo, il carattere simbolico e il suo significato sono piuttosto chiari. Il Corno d'Africa appunto è a 7700 km dalla Cina, quindi insomma abbastanza normale poi che paesi particolarmente guerrafondai come gli Stati Uniti o anche il Giappone, che ultimamente fa tutta una serie di mosse anche per cambiare la propria costituzione e quindi dare là anche a degli eventuali interventi imperialisti, ecco, Stati Uniti e Giappone appunto vedono in questa apertura della base militare in Africa un intento egemonico. Il presidente Xi Jinping ha ribadito invece di voler dare alla Cina un esercito all'altezza del suo status internazionale e di volerla trasformare in una potenza marittima. Djibouti appunto si affaccia su acque da cui passano merci cinesi per miliardi di dollari e Pechino è il maggiore investitore nel continente africano.
We'll be right back.
Ascolta Radiazione.
Eccoci, andiamo appunto in chiusura con la rassegna di quest'oggi, lunedì 7 dicembre. Prima però appunto concludiamo con un ultimo articolo tratto dal The Guardian, siamo a pagina 49 dell'Internazionale, ovvero i più poveri pagano il conto. Sicuramente un'affermazione assolutamente incontestabile, relativa al fatto che i governi ripetono che devono risparmiare per sanare il bilancio pubblico, ma ovviamente così facendo, come sappiamo, scaricano il peso dei debiti sulle spalle dei più deboli. Qui appunto si parla di, dicevamo, un articolo tratto dal The Guardian, quindi siamo nel Regno Unito, e per l'appunto la vita pubblica britannica è sempre stata piena di tabù, e questo è vero soprattutto in economia. Non appena infatti si parla di politica di bilancio, ci sono molte cose che tutti sanno e che sono scritte perfino sui libri, ma di cui nessuno osa parlare in pubblico. È un problema reale, e ovviamente per colpa di questi tabù è impossibile analizzare i veri motivi del crollo del 2008, e quindi è praticamente certo che la crisi si ripeterà. Vorrei affrontare, dice l'articolista, il più grande di questi tabù chiamandolo il principio di Tizio Caio. Meno il governo è indebitato, più sono indebitati tutti gli altri. L'ho chiamato così perché si basa su un calcolo aritmetico molto semplice. Diciamo che su un tavolo di poker ci sono 40 fish. Tizio ne prende una metà e Caio l'altra. Se Tizio ne prende 10 di più, Caio ne ha 10 di meno. Ora guardate il grafico 1, che insomma qua ci dà un po' il saldo di bilancio del settore pubblico e di quello privato nel Regno Unito con la percentuale del PIL, quindi un po' le entrate e le uscite. Mostra il saldo di bilancio appunto del settore pubblico e dei privati nell'economia britannica. La parte in alto appunto allo specchio di quella in basso è quella che si definisce un'identità contabile, quindi se un valore sale l'altro necessariamente scende. Quindi se il governo dice che dobbiamo essere responsabili e onorare il debito pubblico e registra un surplus di bilancio, significa che il settore pubblico riscuote più tasse rispetto all'ammontare delle sue spese. da qualche parte, quindi i soldi devono arrivare. Quindi se lo Stato è in surplus, il settore privato va in deficit. Se lo Stato riduce il debito, gli altri devono indebitarsi nella stessa proporzione, quindi le fish, diciamo, vengono redistribuite. Quindi semplice aritmetica. Ovviamente il settore privato comprende di tutto, dalle famiglie ai piccoli negozi fino alle multinazionali, e se il debito privato complessivo sale, non tutti sono colpiti ovviamente allo stesso modo. C'entra poco la disciplina di bilancio, è soprattutto, anzi è fondamentalmente, una questione di potere. I ricchi trovano sempre mille scappatoie, quindi se il debito pubblico si trasferisce al settore privato, si scarica invariabilmente sulle spalle di chi fa più fatica a pagarlo, sotto forma di mutui o di piccoli prestiti a breve termine. Chi è il governo lo sa bene, ma sa anche che se continua a ripetere "stiamo cercando di essere responsabili, le famiglie devono stare attente ai conti e quindi anche noi", la gente penserà che se lo Stato avrà un surplus di bilancio, in qualche modo aiuterà anche noi a fare lo stesso. Invece è esattamente il contrario. Se il governo tiene i conti a posto, noi non possiamo tenere a posto i nostri. Quindi a questo punto qualcuno obietterà: ma perché ci deve essere per forza qualcuno che si indebita? Stato, famiglie, aziende, lasciamo che tutti vivano secondo le loro possibilità, così nessuno deve niente a nessuno. Anche per questo c'è una risposta: senza debiti non ci sarebbe più il denaro. Questa è un'altra cosa che tutti sanno, ma di cui nessuno parla. Quindi le banconote di fatto sono promesse già di per sé di pagamento circolanti. Sulle banconote in sterline, appunto, c'è scritto "prometto di pagare su richiesta al portatore". Le sterline sono debito pubblico circolante, oppure le creano le banche quando emettono un prestito, ed ecco quindi da dove viene il denaro. Ovviamente se nessuno chiedesse prestiti non ci sarebbe il denaro e l'economia crollerebbe, quindi ci deve essere per forza un debito, e questo debito va pagato a qualcuno. Chiariremo questo qualcuno, o meglio chiameremo questo qualcuno i ricchi, visto che in molti casi sono loro. Se lo Stato crea molto debito, significa che i ricchi hanno in mano molti titoli di Stato che pagano interessi abbastanza bassi, e il governo ci tassa per ripagarli. Se lo Stato ripaga il suo debito, di fatto sta trasferendo direttamente quel debito sulle nostre spalle, sotto forma di mutui, carte di credito, prestiti a breve termine, e naturalmente i soldi vanno restituiti agli stessi ricchi. Ma se si scarica tutto il debito sulle spalle di chi fa fatica a sostenerlo, il giocattolo alla fine si rompe. Il grafico 2, che qui appunto abbiamo a pagina 50, con praticamente gli ultimi, fa vedere come negli ultimi anni per tre volte lo Stato britannico è andato in avanzo di bilancio, e come si può vedere, dopo un certo numero di anni a ogni surplus è seguita una recessione uguale e contraria. È molto probabile che tra poco succederà di nuovo, e in questo momento la politica dei conservatori britannici consiste nel creare una bolla immobiliare. L'inflazione dei prezzi delle case innesca appunto un boom edilizio che crea l'illusione di una crescita dell'economia, ma l'unico modo per finanziarlo è caricare i proprietari di casa di debiti ipotecari. Un altro grafico che c'è qui mostra invece le previsioni dell'Office for Budget Responsibility, che è un ente pubblico che fornisce analisi sulle finanze pubbliche del Regno Unito, e sui prezzi appunto delle case nei prossimi 5 anni, fondamentalmente dai dati che qua si vedono è proprio il caso di dire che schizzano alle stelle. In un altro grafico invece ci sono le previsioni sul debito delle famiglie, e siamo ritornati al punto in cui si era poco prima della crisi dei mutui del 2008. Qualcosa di simile appunto deve succedere per forza quando il governo va in surplus e tutti continuano appunto a caricare il debito sulle spalle dei più deboli, finché tutto crollerà come un castello di carte. Questa appunto è la conclusione di David Graeber, un antropologo appunto statunitense che vive a Londra, dove insegna alla London School of Economics. Quindi come dire, sicuramente dai vari grafici anche che ci sono qui sull'internazionale la situazione è abbastanza ben chiarita, e anche la metafora del castello di carte che cade è quantomeno azzeccata. Ecco, quest'oggi appunto, dato che ho un appuntamento alle 11, devo schizzare via, quindi la rassegna si conclude adesso che sono le 10:44. Io ovviamente vi auguro buona giornata, vi invito a continuare a rimanere in ascolto di radiazione.info, in particolare con un'altra puntata questa sera di Tecnologia e Controllo in diretta da Venezia Mestre. Ciao a tutti!
Porchi passanti fa. Capito quanto si stia buttando al peggio, lo si capisce già dal conteggio di tutti quelli che dopo aver giocato trovano più concreto un furgone blindato. Cambi la tua vita stando sotto i tre minuti, sogno che sia vera per i proletari armati. E allora guardi indietro per cercare del conforto, che l'uomo che lavora è uguale a un uomo morto. Pensa sulla strada tipo noi Garnier, a cavallo di una delle dei. Andare in giro al fianco di Turruti a scaso, che pure nel 2000 ci sentiamo solidario. Siamo tanti in tutti i continenti, la gloria di campare alle spalle dei potenti. Così domani potrò finanziare la mia vita, uno spazio sociale. Faccio un salto dietro al bancone a cambiare la situazione. Noi saremo tutti a brindare, calza in testa, rivoluzione. Faccio un salto dietro al bancone a cambiare la situazione. Noi saremmo tutti a brindare, calza in testa. Al giorno d'oggi sembra tutto uscire pazzo, 8 ore prigioniere, devo pure dire grazie. Sono stanco di tirare a campare, ci fosse ancora uno da rubare. Quando si viveva di timbre di libretto, dare l'assalto al cielo con in mano una 38 ed essere pure l'eroe del quartiere. Ho un sogno in testa e lo voglio realizzare, invece adesso